Cominciamo allora la sesta sessione del seminario delle arti dinamiche, che è poi anche la penultima del percorso che avevamo programmato. Poiché in questa versione di recupero abbiamo solo 2 settimane tra una sessione e l'altra, credo che non sia necessario che io riprenda nel dettaglio il lavoro che abbiamo svolto nella sessione scorsa, consuetudine che invece io ho, quando siamo a Mekri, credo non sia necessario questa ripresa di dettaglio e penso sia sufficiente invece un rapido sorvolo su quello che ci siamo detti nell'ultima sessione, quando, se ricordate, abbiamo anzitutto dato il benvenuto al nostro secondo testimone, l'abbiamo chiamato così, vedendolo emergere dall'incrocio con il primo testimone del nostro seminario, che è René Dumas. Il secondo testimone è Antonin Artaud. Ci siamo soffermati nella sessione scorsa su quella che è stata chiamata una convergenza temporanea fra Artaud e Dumas. Questa espressione, una convergenza temporanea, è utilizzata in un articolo importante scritto da Alain et Odette Virmaud, che ricostruiscono in modo abbastanza puntuale lo strano tipo di incontro e di allontanamento che c'è stato fra Dumas e Artaud. Se dovessimo richiamare in sintesi quello che abbiamo detto la volta scorsa, sottolineeremmo subito che questo incontro, così ci siamo espressi nella sessione scorsa, è stato in un certo senso, benedetto, no? Dal comune incrocio con Alexandre de Salzmann e segnato poi da diverse reazioni all'incontro con Alexandre de Salzmann. Ci siamo concentrati su questo aspetto, l'abbiamo preso un po' come l'emblema di una differenza nella vicinanza che poi ci ha consentito di procedere. Vorrei però ora ricordare anche qualche altro dettaglio che forse può essere ulteriormente chiarificatore delle strade vicine, convergenti per certi aspetti, ma poi divaricate per altri aspetti, che hanno caratterizzato l'incontro tra Dumas e Artaud e il loro allontanarsi poi, no? Allora, Artaud e Dumas sicuramente avevano in comune molto, avevano in comune un'esperienza fallimentare con i surrealisti, avevano a che fare un interesse condiviso per gli studi di Guénon. Certamente l'incontro con Salzmann e tutto il mondo che attorno a Salzmann gravitava nell'immaginario e non solo nell'immaginario parigino del tempo, e quindi tramite Salzmann l'incontro più o meno mediato con Gurdjieff, e avevano in comune però anche delle istanze preliminari riguardanti il senso, la funzione del fare poetico e del fare artistico in generale, che poi per entrambi aveva trovato la sua piena espressione proprio in quella pratica artistica complessa che chiamiamo teatro, ma che abbiamo già ben capito ormai, non riferirsi a ciò che specificamente e limitatamente nella nostra cultura moderna e contemporanea si è inteso per lo più per teatro. Il teatro è stato assunto come da entrambi, sia da Dumas sia da Artaud, come emblema dell'arte totale. Arte totale dove il tema diventava quello di mettere a fuoco il senso dell'arte totale. Che cos'è l'arte totale e la funzione, no? Ci abbiamo molto lavorato nelle sessioni passate in riferimento in particolare a Dumas. A questi aspetti però dobbiamo aggiungere dei dettagli, dicevano. Anzitutto, dunque, un diverso modo di rapportarsi al maestro, che vuol dire un diverso modo di rapportarsi ai maestri, un diverso modo di rapportarsi alla tradizione, e diventerà poi, nel tempo, un diverso modo di affidarsi a una tradizione. Non c'è dubbio che Dumas scelse di affidarsi a quelli che riconobbe come i suoi maestri. Non c'è dubbio che Artaud scelse di non affidarsi ad alcun maestro. Questo, per certi aspetti, potrebbe essere individuato come uno dei motivi di quello che alcuni hanno ritenuto un fallimento nel lavoro di Artaud, nel lavoro teatrale in particolare di Artaud, forse, poiché teatrale per Rateau vorrà dire, come per Dumas, anche lavoro su di sé, forse fallimento anche del lavoro su di sé. Io non sono d'accordo con questa lettura che mi crea molti problemi, anche se, come vedremo, insomma, conoscendo un po' meglio Rateau, anche se i motivi estrinseci per dire che in Rateau ci sia stato alla fine un bilancio fallimentare, capisco che ci possano essere. Tuttavia sono secondo me motivi estrinseci e cercherò di mostrarlo nella sessione di oggi e in quella della la prossima che terremo tra 2 settimane. Quindi un diverso rapporto con il maestro. Rateau è il solitario, Rateau colui che rifiuta tutte le religioni, cioè tutti i legami istituiti entro una tradizione, religione in senso lato dunque, tutti i legami istituiti, e Rateau che procede da solo. Anche Dumas aveva scelto di procedere da solo quando aveva lasciato il gruppo del Grand, ma in realtà non era solo, era una solitudine esemplificativa di un rapporto speciale col maestro, con l'insegnamento, con la disciplina che gli veniva trasmessa, a cui Dumas si affidò con assoluta serietà, e trasformando gli ultimi anni della sua vita, trasformandone la qualità, come abbiamo visto nelle sessioni passate. Questo aspetto, no, il diverso rapporto col maestro, si lega ad una seconda differenza rilevante, secondo me, un diverso rapporto con l'oltre dall'Occidente, no? Un diverso rapporto con quello che potremmo chiamare l'Oriente, ma Oriente qui dobbiamo intenderlo come quello che non è occidentale, l'altro, l'oltre rispetto all'Occidente. Entrambi, lo abbiamo già accennato, riterranno che fosse possibile ritrovare i segni di una conoscenza, di forme conoscitive, di pratiche conoscitive che l'Occidente aveva dimenticato, e abbiamo mostrato come, come dire, per certi aspetti la pratica conoscitiva che ha individuato Dumas abbia a che fare con un'esperienza di tipo mistico. Vedremo che invece nel caso di Rateau si tratterà di un'esperienza conoscitiva di altro tipo, cioè che non ha nella mistica, benché Rateau parli di mistica negli scritti giovanili, non ha nella mistica il suo emblema, il suo banco di prova, la sua forma di esercizio, ma in altri tipi di esperienze e di percorsi che abbiamo già evocato la volta scorsa, oggi ci torneremo, come pratiche alchemiche. Il diverso rapporto con l'altro, con quello che non è l'Occidente, è inteso anche, come dire, induce anche, comporta anche una diversa, in fondo, una diversa sfumatura nell'attribuire al teatro la sua funzione. A me pare che in Dumas, negli scritti incredibili, meravigliosi di Dumas, sull'arte, sulla danza, sulla musica, sul teatro della tradizione indù, emerge, a me pare chiaramente, l'idea che il teatro sia, come dire, sia il luogo nel quale convergono pratiche conoscitive complesse, la cui radice è rituale. In qualche modo il teatro ripete, diciamo così, il rito, no? Il rito che segna la forma della conoscenza originaria. Potremmo dire anche, mi permetto di andare molto veloce, che l'arte efficace, la poesia in azione, per Dumas è, come dire, raggiunge il proprio scopo, raggiunge la propria efficacia quando giunge a reiterare la potenza dei rituali originari. In fondo, nel teatro, quel che si vede, quel che si ripete, è la forma, la struttura, la rivelazione che della, come dire, del rito conoscitivo e generativo che ebbero i primi sacerdoti, i primi cantori dei Veda, coloro che appunto sinesteticamente videro, udirono, cantarono il processo attraverso il quale la realtà si è costituita e si costituisce. Quindi una radice rituale che in qualche modo il teatro ripete. Per Rateau, invece, e lo dice apertamente in una delle conferenze messicane di cui oggi parleremo, il teatro precede il rito. Il teatro precede il rito e precede tutte le religioni. Dice esplicitamente Artaud, quello che intendo mostrare, quello che io ritengo sia fondamentale comprendere, è che come dire, tutte le forme rituali sono derivazioni, sono seconde, rituali religiose, sono seconde manifestazioni rispetto alle pratiche originariamente teatrali, cioè, attenzione, rappresentative. E uso questa parola sapendo che è una parola problematica, perché molto teatro si è inteso invece contemporaneo, si è inteso invece come atto a recuperare la funzione primigenia, fondativa dell'azione teatrale in quanto azione non rappresentativa. Invece, nei testi di Artaud, nonostante le letture, ad esempio, di Derrida, quindi letture illustrissime, nei testi di Artaud si rintraccia un'idea complessa di rappresentazione, si trova l'affermazione che dice il teatro che è principalmente rappresentazione, laddove però rappresentazione non vuol dire finzione per Artaud, ma vuol dire appunto ripetizione originaria. Ecco, ripetizione originaria. Ripetizione originaria che è insita nella struttura stessa dell'agire conoscitivo. Ecco. Su questo tema mi sono soffermata in alcuni lavori del passato, so benissimo che sono stati quei lavori anche oggetto di, come dire, non condivisione da parte di molti studiosi e del teatro contemporaneo, molti teatrologi e in questo senso studiosi anche di Artaud e filosofi che invece come dire, coglievano altri aspetti come prioritari e insistevano sull'idea che l'originario è il non rappresentato, è il non rappresentativo. Quello che per me era importante segnalare, che oggi per me resta importante segnalare, è che nella misura in cui il teatro è assunto da Artaud come emblema di ogni conoscenza, esso è strutturalmente rappresentativo, e rappresentazione non è una parolaccia, perché rappresentazione non vuol dire, come dire, pedissequa imitazione, ma vuol dire appunto processo interno all'atto drammatico, laddove drammatico vuol dire appunto ciò che tiene assieme l'azione e la sua, è la sua messa a distanza, è il suo scarto, è lo scarto che la rende visibile, diciamo così, che la orienta in qualche modo. Allora, diversa funzione del teatro. Per Artaud il teatro precede il rito e precede ogni religione. Quindi il teatro è l'evento antropogenico per eccellenza. Non è uno dei saperi, non è uno dei Veda, ma è l'evento della conoscenza, è, se vogliamo, il Veda, no? In atto. In questo senso, anche in fondo, è una sfumatura diversa quella che si può cogliere in Domal Artaud rispetto a quale sia la funzione della conoscenza che mediante l'arte si realizza. Per darvi un'indicazione chiara, vi leggo un estratto da due lettere, due testi, scusate, una lettera e una cronaca teatrale, redatti da Domal, uno nel 34, l'altro nel 35. Quando i rapporti diretti, diciamo così, con Artaud si erano sciolti, non si frequentavano più, ve l'ho già spiegato, no? Dopo il rientro dagli Stati Uniti di Domal, di fatto non ci fu più una frequentazione diretta, però Domal continuò a seguire quello che intanto a Parigi Artaud stava cercando di fare, no? E allora, nel 34, siamo negli anni in cui Artaud sta cercando di realizzare quello che chiamerà, ne parleremo più avanti, teatro della crudeltà, e a cui dedica ovviamente degli scritti, dei manifesti, delle lettere, dei programmi, delle descrizioni indicative, insomma, della direzione di realizzazione che intende seguire insieme ai suoi più stretti collaboratori, ma come dire, oltre a questo fonda anche una società, no, del teatro della crudeltà, quindi tenta di realizzare questa sua nuova idea del teatro, nuovissima, anche rispetto al teatro Jarry, e adesso vedremo perché. Artaud sta facendo questo e Artaud, dunque a Parigi, sta confrontandosi anche con le difficoltà di questo, no? Difficoltà che emersero in modo eclatante nel momento in cui poi lui realizzò il suo primo spettacolo, diciamo così, del teatro della crudeltà, in cui avrebbe dovuto realizzare le istanze del teatro della crudeltà, del suo nuovo teatro, no? E si chiamava I Cenci, quindi era tratto appunto dal testo drammaturgico I Cenci. E quel testo, quello con la messa in scena, fu un fallimento dal punto di vista della critica, non ebbe buoni commenti, fece pochissime repliche. Insomma, fu l'ennesimo atto mancato, diciamo così, della realizzazione artistica di Artaud, possiamo metterla in questo modo. Allora, fra il 34 e il 35, I Cenci vanno in scena nel 35, ed è del 35 appunto la critica ai Cenci che scrive Dumas. Nel 34 invece c'è una lettera di Dumas, lettera da Parigi, scritta nel febbraio del 34, in cui sta commentando uno spettacolo che è stato messo in scena dagli allievi di Jacques Dalcroze. E in quell'occasione ricorda altre esperienze precedenti, addirittura la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, fa riferimento ad un'esperienza artistica a cui aveva attivamente partecipato Alexandre de Salzman, insieme ad altri grandi del teatro del tempo, un'esperienza artistica e sociale, di convivenza nell'arte, no? La costruzione di un vero e proprio villaggio artistico che si era realizzata a Hellerau, vicino a Dresda. Fa riferimento a questa esperienza e dice, scrive a un certo punto, quasi incidentalmente, casualmente, dice, no? Dice, nel momento in cui molti parlano, a torto o a ragione, di una situazione internazionale tragica quanto quella del 1914, siamo nel 34, rendiamoci conto, quei tentativi interrotti dalla guerra tornano attraverso vie singolari che si potrebbero ritenere casuali a occupare il mio spirito. Quindi quei tentativi mi tornano in mente, no? Come se lì ci fosse qualcosa che ancora dovesse svilupparsi. E poi ecco la frase incidentale. Da qualche mese Antonin Artaud tenta di realizzare a Parigi il suo teatro della crudeltà. Il suo programma, almeno teoricamente, scrive Dumas, è così di restaurare il vecchio dramma totale, di rimettere in piedi il vecchio dramma totale, gioco visibile delle realtà cosmiche incarnate negli uomini, facendo tabula rasa di tutte le nostre pretese tradizioni teatrali e di tutte le nostre pretese innovazioni che non fanno che accentuare il ruolo estetico, spettacolare e divertente del teatro. Praticamente però, io non so se egli abbia abbastanza denaro, né soprattutto se egli abbia di per sé o tramite altri l'esperienza e la difficile conoscenza necessarie a compiere una tale opera. Quindi io non so se Artaud abbia di per sé, a parte i soldi, di per sé o tramite altri le conoscenze necessarie per, non lo so. Vuol dire, ho dei dubbi che sul piano pratico Artaud abbia gli strumenti. Artaud non ha maestri, nuovamente, no? Artaud non ha maestri e secondo Dumas, alla fine Artaud non ha dunque quella conoscenza che è necessaria e difficile per realizzare il vero teatro. Questo dice Dumas. E nel 35, in merito alla funzione del teatro, dicevo, funzione conoscitiva del teatro, mentre fa una critica molto articolata e molto interessante dei Cenci, non una stroncatura come quella di altri critici, ma certo una descrizione piuttosto complessa e anche perplessa in certi passaggi. Ecco, nel testo del 35, dunque, Dumas parla inizialmente della tradizione del teatro sacro indù. Quindi comincia col ricordare nuovamente cosa sarebbe secondo lui il vero teatro, come dovrebbe essere il vero teatro. E lui dice, gli indù dicono che lo scopo del teatro è di far gustare, ci siamo già soffermati su questi aspetti, e cioè conoscere nel senso più intimo uno stato dell'essere. Quindi conoscere è gustare, conoscere è sentire, è appunto assaporare, lo abbiamo visto, un certo stato dell'essere. E aggiungono che quando l'attore ha realizzato con ogni vibrazione della sua sostanza il personaggio che gli recita, che incarna, allora egli diviene a se stesso spettatore, cioè sì, no? Diventa spettatore. E lo spettatore, in cambio, cioè reciprocamente, identificandosi con questo personaggio, diventa lui stesso attore. Quindi c'è una sorta di scambio attore-spettatore, un'osservazione e una gustazione che eleva appunto alla conoscenza più alta, alla conoscenza più intima. E qui è il punto cruciale. Conoscenza e comunione. Se sto traducendo dal francese a impresa diretta, quindi mi scuso per le lentezze. È questo che era anzitutto il teatro. Conoscenza e comunione. È questo che anzitutto era il teatro, il vero teatro. E dice, poco avanti, Domal, rispetto al vero teatro, i cenci, cioè lo spettacolo di Artaud, forse non è altro, per il momento ancora, che una interrogazione appassionata, un desiderio appassionato, ma non una realizzazione. Quindi il vero teatro produce vera conoscenza, come dicono gli indù, essa consiste in una gustazione, in un assaporamento che è conoscenza e comunione. Comunione. Questo è il senso del vero teatro, lo dice apertamente Domal, allora in questo passaggio. E per Artaud? Per Artaud? Ecco, questo è molto importante, questo punto, perché questa differenza, secondo me, ci porta direttamente alla digressione che la volta scorsa abbiamo fatto rispetto alla sapienza di sfondo nella ricerca giovanile di Artaud, ovvero l'alchimia. Per Artaud, la funzione della conoscenza non è la comunione, ma è la ricostruzione. È la ricostruzione. È la capacità, mediante la conoscenza, anzi, sinonima di conoscenza, no? La capacità di ricostruire il reale. Non di entrare in comunione con il reale. È una differenza sottile su cui vi prego di riflettere, soprattutto alla luce di quanto abbiamo già scandagliato, insomma, nei testi di Domal. Questa diversa concezione della funzione del teatro, cioè della funzione della conoscenza, conoscenza come comunione, teatro come comunione, conoscenza come ricostruzione, teatro come ricostruzione, indica anche alla fine un diverso intendimento nel senso e negli esiti di quello che abbiamo già chiamato il lavoro su di sé. Anche Artaud capirà che il suo lavoro dovrà consistere in un nuovo lavoro su di sé. Ricordate, non mi resta che un lavoro da fare, rifarmi, l'avevamo letto la volta scorsa, rifarmi, così dichiara Artaud. Io mi devo rifare, conoscere è rifarsi, questo è quello che Artaud ha chiarissimo dagli anni 20. E nonostante le affinità, la sfumatura rispetto alla grande visione di Domal è diversa, è inevitabilmente diversa. Allora possiamo usare un esempio per chiarire ulteriormente questa differenza, no? Potremmo dire che per Domal il retroterra, diciamo così, e l'obiettivo dell'atto conoscitivo ha a che fare con un'esperienza mistica. Per Artaud il retroterra e l'obiettivo dell'azione conoscitiva, del teatro, del lavoro su di sé, hanno invece a che fare con un'esperienza alchemica. Allora provo a fare una specie di schema, no? Dal lato dell'esperienza mistica cosa possiamo mettere? Beh, sicuramente la unione, la fusione, la fusione col tutto, che abbiamo trovato infatti in Domal. Questa fusione, questa unione, questa comunione appunto, accade attraverso una visione che è gustazione e che è sostanzialmente realizzata nella estasi, nella uscita del sé piccolo, diciamo così, per confluire nel sé grande. È una visione, un salto della coscienza, coscienza che si ricorda e cioè ripete se stessa nella identità con Atman, con il sé infinito. Questo è, come dire, il filone che seguirà Domal, e ci abbiamo lavorato. Il filone che seguirà Artaud, quando evochiamo, come abbiamo fatto la volta scorsa, l'alchimia, si caratterizza subito per dei tratti diversi, no? Ve li ricordo, ma penso siano abbastanza ovvi già sulla base di quello che dicevamo dell'alchimia 2 settimane fa. L'alchimia, in quanto arte della trasmutazione, ha a che fare con una incorporazione materiale del sapere. O meglio, il sapere si acquisisce, si pratica simultaneamente mediante realizzazione, mediante le azioni che con le mani si compiono nel manipolare la materia di cui è fatto se stesso e il mondo. Allora, penetrazione, e non unione, ma proprio penetrazione nel senso di incorporazione, incorporazione. Questo è l'atto, come dire, in cui consiste la conoscenza suprema nella prospettiva dell'alchimia, una incorporazione, una penetrazione che è metamorfosi, che è dunque metamorfosi, quella metamorfosi che è atto di ricostruzione. Ecco perché nell'alchimia c'è un'immagine direttamente operativa. Nel testo della Pereira che vi ho citato la volta scorsa, e di cui adesso magari riguardiamo qualche passo rapidamente, è ricostruito in modo veramente magistrale, quindi consiglio a tutti di leggerlo, quel testo di cui abbiamo anche indicato nelle note che abbiamo condiviso a Mekri, lo ribadisco qua, che è possibile, testi di cui abbiamo indicato essere possibile una lettura online, cioè c'è un blog di Michela Pereira sul quale sono a disposizione questi testi che possono essere dunque letti e scaricati. Dunque, dicevo, nell'esperienza alchemica, nella sapienza alchemica, quello che è in gioco è proprio quel rifarmi che Artaud aveva dichiarato essere il suo progetto. Ricordate? Superare la sospensione del giovane Artaud, lui che sentiva sospeso, staccato, palo uccello, ne parlammo, la sospensione e la separazione corpo-spirito per rifondere la materia nel pensiero e il pensiero nella materia. Questo tipo di incorporazione ha in mente Artaud, e questo tipo di incorporazione è il nocciolo di quello che per Artaud sarà il teatro, ovvero anche la danza, no? Danzare per Domal è appunto un confluire, no? Un fondersi della coscienza nella visione del sé, visione che è gustazione del sé, per carità, no? È un'esperienza di interiorità. Non c'è nulla di estrinseco nella visione di cui parla Domal. Per Artaud la sua natura è diversa, si tratta di rifarsi mediante la danza, mediante il teatro. La conoscenza è tale in quanto è rifacimento della materia, della propria materia, mediante incorporazione, incorporazione, cioè, come dire, mediante un incunearsi, no? Del sapere, della conoscenza, nella materia in cui si realizza. Un incunearsi, un impastarsi nella materia in cui si realizza. Allora, fatto questo rapido, ma spero utile, richiamo ai punti di convergenza e divergenza che possiamo individuare in linea del tutto orientativa, ovviamente il discorso è estremamente delicato e complesso, ma a noi serve darci una strada per procedere. Dicevo, convergenza e divergenza tra Domal e Artaud. Ricordo molto rapidamente appunto quella che abbiamo chiamato una digressione alchemica, per la quale ci siamo giovati degli studi bellissimi, secondo me, appunto di Michela Pereira, no? Abbiamo ricordato che l'alchimia, appunto, è arte della trasmutazione. E che la trasmutazione ha come obiettivo, vabbè, scusatemi, Michela Pereira ricostruisce in modo straordinario, noi qua non l'abbiamo potuto fare per ragioni di tempo, anche se avrei voluto, ricostruisce passo dopo passo attraverso la tradizione dei testi occidentali la dimensione pratica dell'alchimia, che nasce come arte della lavorazione dei metalli, della trasmutazione della consistenza, della forma. Dei metalli, e poi attraverso scoperte tecniche pratiche diventa anche arte della distillazione con la grande alchimista, no? Maria Lebrea, che Zosimo, il primo di cui abbiamo dei testi di alchimia, dei testi, come dire, di cui conosciamo l'autore dell'Alchimia occidentale, di cui Zosimo appunto parla come di colei che inventa la distillazione, no? che scopre un altro modo di lavorare sui metalli. Vabbè, tutta questa vicenda che però mi interessa teniate almeno nell'orecchio, insomma, no? Come una vicenda di sapienze pratiche, strumentali, tecniche che stanno alla radice della grande visione sapienziale alchemica. Ricostruendo tutto questo, Maria Pereira però dice in sostanza, ecco, l'arte della trasmutazione della materia, madre alchimia, ha a che fare con un perfezionamento dei metalli, cioè si vuole perfezionare la materia, perfezionare gli elementi. C'è dunque qualcosa di come dire, di prometeico, no? Dicevamo anche la volta scorsa nella tradizione e nella sapienza dell'alchimia. Cambia il rapporto del mondo corporeo, dice perfettamente Michela Pereira, col tempo. L'alchimia è quella sapienza trasmutatoria la quale ha la forza di cambiare il rapporto del mondo corporeo, il rapporto della materia col tempo. Il perfezionamento, infatti, ha a che fare in vario modo, in vari sensi, con un rinnovarsi del tempo, con l'inizio di un tempo nuovo, certamente, con un riavvolgimento, diciamo così, del tempo, del nastro del tempo, con un ritorno alla materia primigenia, ma anche con un superamento, un travalicamento della temporalità, che ha a che fare con l'eternità. È il risvegliarsi nei corpi della loro eterna matrice, il rinnovarsi di eternità, e in questo senso è un'uscita dal tempo o un diverso rapporto col tempo, quello che caratterizza la trasmutazione alchemica. Quindi anche un diverso rapporto con la morte, un diverso rapporto con la finitudine e, aggiungiamo, sin d'ora, un diverso rapporto con la parola. Infatti noi abbiamo insistito nelle sessioni scorse sul fatto che la nostra Clio, la musa della storia, la musa della storia che si racconta, o la musa del racconto storico, è la musa della, come dire, appunto, della temporalità. La storia, cioè il tempo storico, si fa nella parola che racconta. Ora, la parola che racconta costruisce e istituisce il tempo, no? Lo dicevamo la volta scorsa, cioè la linea della successione di parola in parola, di parola in parola, che assume il senso della successione temporale. Di parola in parola, cioè di istante in istante, prima, dopo, 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 eccetera. Spero che il nesso, per me veramente importante in questo seminario, tra Clio, la storia, che il racconto della storia, e dunque la parola e la temporalità, spero che questo nesso sia emerso con sufficiente chiarezza. Bene, se è emerso, come mi auguro, cosa allora stiamo dicendo? Stiamo dicendo che se l'alchimia, arte della trasmutazione, è arte che consiste nel suo effetto, nel suo nocciolo, nell'instaurarsi di un nuovo tipo di rapporto dei corpi col tempo, allora l'arte alchemica è anche simultaneamente l'instaurarsi di un nuovo rapporto dei corpi con la parola. Con la parola. E allora leggiamo pochissimi passi di Michela Pereira che su questo punto sono, secondo me, chiarissimi. Siamo sempre nel testo Mater Alchimia di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Scrive Pereira: anche i testi più aperti e didascalici non possono dire quello che è davvero al cuore dell'alchimia. Perché non possono dire? Perché l'evento che cambia il rapporto del mondo corporeo col tempo è di per sé stesso indicibile, seppure esperibile, o forse piuttosto sperabile. Ma perché allora tutti scrivono? Perché abbiamo una così grande tradizione di testi, dice Michela Pereira, no? Che appunto lo ricostruiamo in questo, ma lo pone ad esempio soltanto per l'alchimia occidentale. Perché allora tutti scrivono? Perché si tramandano nella scrittura il sapere dell'alchimia? E cosa davvero si tramanda nel sapere dell'alchimia? Allora Pereira dice, La peculiarità dell'opera alchemica, anche quando è rivolta all'interno del soggetto, mira alla sua trasformazione integrale. E dove la sottrazione alla dimensione del tempo non si realizza nell'interiorità dell'anima, mediante l'unione di essa con la divinità, ma nella concreta realtà dei corpi mediante il loro perfezionamento. Quindi mira certamente ad una sottrazione alla dimensione del tempo, il tempo come lo conosciamo, successione lineare di istanti finiti, uno dopo l'altro. Quindi laddove appunto si verifica questa sottrazione alla dimensione del tempo, essa non si verifica nell'interiorità dell'anima. Non è un'esperienza della coscienza, capite? È molto importante quello che sta dicendo qua, no? Ma mediante che si unisce, eccolo qua, la mistica, che si unisce con la divinità. Ma tale sottrazione alla dimensione del tempo si realizza nella, ripetiamolo, concreta realtà dei corpi, mediante il loro perfezionamento. Se l'esperienza mistica si modella dunque sulla visione di Dio, la trasmutazione alchemica ha il suo riferimento teologico nella resurrezione della carne. Sono due forme esperienziali di trasformazione del finito nell'infinito, vicine e strutturalmente simili, spesso storicamente intrecciate, ma irriducibili l'una all'altra. Come Domà, Ertò, evidentemente. Come Domà, Ertò. Due vie vicine, intrecciate, ma irriducibili l'una all'altra. Procede poco oltre Pereira, dicendo: quindi, nei testi degli alchimisti vi è la massima chiarezza, in fondo, rispetto alle dottrine, mentre vi è oscurità rispetto alle prescrizioni operative. L'ingiunzione del segreto riguarda inoltre costantemente e solo queste ultime. Quindi ecco perché si scrive, perché la dottrina è trasmissibile. Ovviamente tutto diventa oscuro quando si passa invece alle descrizioni, alle prescrizioni operative, cioè proprio quel come fare che è il nostro problema in tutto il seminario delle arti dinamiche, no? Mentre le dottrine sono considerate insegnabili, o almeno questo, dice lei, è stato vero fin tanto che la filosofia aristotelica, cioè scolastica, aristotelica ripresa nella scolastica, non produce alla fine del Medioevo l'omologazione epistemologica che colloca fuori dal discorso scientifico tanto l'alchimia quanto altre forme di sapere, tra cui ad esempio, dice, la profezia. E procede Michela Pereira dicendo, infatti, è la stessa fonte della profezia, quella che gli alchimisti invocano per giustificare la propria conoscenza prima. Una rivelazione, certamente, che non si dà senza una consapevole ricerca, ma che non accade con la lettura biblica, la meditazione, la preghiera, la concentrazione, ma nel contatto diretto con la materia nel processo operativo, cioè mettendo le mani dentro alla materia, lavorando nel crogiolo degli elementi. E la conoscenza si attiene, dunque si ottiene sì come una certezza interiore, cioè come quando dice, beh, lo so come si fa, no? Una certezza interiore, ma una certezza interiore che deriva dalla realtà materiale su cui il soggetto opera e quindi medita. E come dire, è artigianale la dimensione alchemica. È come quando si dice a un artigiano, sai fare, conosci come si fa un vaso? L'artigiano d'esperienza conosce benissimo come si fa il vaso, ma quando lo dice non dice quello che conosce, è quando lo fa che mostra quello che conosce. La sua dottrina infatti non sarà mai la conoscenza realizzata, la conoscenza che effettivamente egli ha acquisito e di cui dispone nell'operare con i propri materiali. E quindi la mente che penetra dentro le dinamiche materiali, dice Michela Pereira. Ora, è evidente che l'obiettivo, no? Ciò che non si può dire, dunque, ciò che non può essere detto né nella scrittura, nella parola della stessa tradizione alchemica, lo si può tuttavia fare operativamente. E in questo fare, e soprattutto, attenzione vi prego perché qua c'è già moltissimo Ertò, soprattutto nel disfare le sostanze dotate di forma, che costituisce infatti la prima fase dell'operazione alchemica, si manifesta la possibilità aperta all'essere umano di andare oltre la natura. non di compenetrarvisi e basta, non di unirvisi, ma di andare oltre la natura, portando con sé la natura stessa in questo processo di oltrepassamento. Ecco, trasformazione, trasformazione. Passaggio attraverso le forme dell'alchimista e della natura che in lui e tramite lui transita, appunto. Un compito che è insieme, dice la Pereira, immanente e trascendente, ma un compito che è impossibile da manifestare a parole. Adesso capiamo perché non si può dire impossibile da manifestare a parole e che tuttavia può essere significato simbolicamente. Tuttavia può essere significato simbolicamente. Quindi i segni verbali non possono dire, non possono dire l'alchimia, perché il segreto più profondo dell'azione alchemica è un fare che sfugge nel dire, che sfugge nel dire, che sfugge alla parola, in quanto ha a che fare con una temporalità diversa che non è la stessa di Clio, che non è la stessa della linea successiva degli eventi. Allora, il perfezionamento dei corpi reso possibile dalla pratica alchemica cambia il rapporto col tempo, quindi cambia il rapporto con la parola, visto che sono il tempo è fatto dalle parole che raccontano la storia. La sapienza alchemica dunque ha a che fare con un indicibile, dice, un indicibile che non sta nei segni, non sta nei segni, non è traducibile in segni, ma che forse ha a che fare con la effettuazione di simboli, dice Pereira. Noi potremmo dire la sapienza alchemica ha dunque a che fare con la ricapitolazione indicibile di ogni racconto, ricapitolazione indicibile di ogni racconto, di ogni temporalità storica, ricapitolazione indicibile, ricapitolazione non storica di ogni storicità, ricapitolazione atemporale di ogni temporalità, ricapitolazione silenziosa e gorgogliante di ogni parola che racconta la storia. Ha a che fare cioè con il punto cieco, col punto silenzioso, che sta tra i segni del tempo, tra i segni del tempo. E quel tra è lì la risorsa, è lì il segreto più profondo, è in quel tra che si ha la trasmutazione e l'instaurarsi di un diverso rapporto col tempo, perché quel tra è la madre materia, quel tra è la madre nera. Io questo mi sentirei di leggere, arrivati a questo punto del nostro seminario. È quel tra la madre nera, dark is my mother, è quel tra la madre nera in cui le forme si rigenerano e si perfezionano, è quel tra la pietra filosofale, è quel tra il distillato anche l'elisir di eternità, di cui gli alchimisti sono operatori, senza poterlo dire. Perché? Perché potremmo dire perché trasumanar significa per verba non si poria, no? È la stessa cosa che vede Dante. Perché è qualcosa che va al di là di ciò che è fatto, anche dell'uomo così come è fatto, ma è una risorsa al tempo stesso che l'uomo può incorporare, questo è il sogno dell'alchimia, ricostruendosi e ricostruendo il mondo appunto in ciò, passando in quel tra che è un ciò non dicibile, che è un transito appunto, che non sta nel tempo dei segni verbali, ma forse può essere manifestato, ricordato, attivato, tramandato attraverso simboli. Cos'è un simbolo? C'è una sterminata bibliografia, come tutti sapete, su cosa sia simbolo. Artaud parla sia di simboli, e vedremo a partire da quando, sia di segni efficaci. Li chiama, in fondo, simbolo e segno efficace sono la stessa cosa per Artaud. E sono in grado di dire ciò che non si può dire, o di mostrare, o di fare accadere ciò che non si può dire, appunto quel tra. Infatti, simbolo, come tutti sapete, viene dal greco symballein, che vuol dire appunto tenere assieme, mettere assieme. La trasformazione alchemica, quella che può consentire di rifarmi, nel mio corpo, è dunque una trasformazione del rapporto col tempo, ma adesso l'avete capito, una trasformazione che ha a che fare con una trasformazione nell'uso e nel senso dei segni, una trasformazione nell'uso e nel senso della lingua, del linguaggio, delle parole. Ecco perché negli scritti di Artaud sul teatro così importante è tutto il lavoro relativo alla parola, al testo, all'uso della voce. Si è detto Artaud vuole un teatro senza parole. Ma non è questo, no? È che Artaud sta cercando nel teatro quel tipo di uso della parola che abbia potenza di segno efficace, che abbia potenza simbolica, cioè che tenga assieme, adesso diciamo così, poi forse dopo preciseremo, che tenga assieme quel che del dramma è l'azione e la rappresentazione, cioè che tenga assieme la cosa è il suo segno, potremmo dire, l'oggetto è il suo segno, come dire, collocandosi nel punto metabolico dell'uno nell'altro, in quel tra che è appunto lo specifico del simbolo, dei simboli, che non sono semplicemente segni, perché tutti i segni sono, diciamo così, segni di un rinvio. Ecco, il simbolo è il luogo aperto, vuoto, in cui accade il tra del rinvio, tra segno e cosa, tra segno e oggetto. Fermiamoci qua per il momento. Bene, torniamo allora al nostro Artaud. Fine della digressione alchemica. Artaud, l'Artaud che abbiamo incontrato due settimane fa, nella sessione scorsa, era l'Artaud degli anni 20, ricorderete, no? Ci siamo spinti fino al 1930, cioè in sostanza fino al momento in cui Artaud fa i conti col fallimento del teatro mistico-magico che avrebbe dovuto essere il teatro Alfred Jarry. Non richiamo nulla di quel discorso che abbiamo fatto, e invece vi propongo di leggere, così per prendere congedo dall'Artaud degli anni 20, vi propongo di leggere quelle che sono proprio le ultime battute dell'opera di Artaud del 27, quindi siamo nel pieno della chiusura di quell'esperienza degli anni 20, Artaud del 27 che si intitola Il Pesanervi, a cui credo di aver già fatto cenno la volta scorsa. Vi leggo come chiude questo testo, che in qualche modo è come Artaud chiude gli anni 20, diciamo così, no? E come si prepara a passare agli anni 30, con alle spalle, il fallimento della sua esperienza poetica, ricordate la corrispondenza con Jacques Rivière, il fallimento nel rapporto con i surrealisti, il fallimento nel rapporto con i suoi colleghi nelle varie compagnie in cui aveva lavorato, ma anche il fallimento del teatro Alfred Jarry, un teatro abortito, ricordate, abbiamo letto la volta scorsa. Bene, leggiamo un po' come si esprime nello stesso giro di anni Artaud in due poche battute che secondo me sono veramente eloquentissime e sintetiche. Allora, leggiamo, chiusura del Pesanervi. Dice Artaud: vi prego di tenere sullo sfondo di queste letture ciò che abbiamo appena detto della sapienza alchemica, madre alchimia. L'emozione che lo schiudersi di una forma provoca, l'adattarsi dei miei umori alla virtualità di un discorso senza durata, è per me uno stato ben più prezioso del saziarmi della mia attività. È la pietra di paragone di certe menzogne spirituali. Questa sorta di passo indietro fatto dallo spirito al di qua della coscienza che lo fissa per andare a cercare l'emozione della vita. Questa emozione posta fuori dal punto particolare in cui la cerca lo spirito e che emerge con la sua densità ricca di forme e di fresca colata. In questa emozione che restituisce allo spirito il suono sconvolgente della materia, tutta l'anima cola passando nel suo fuoco ardente. È evidentemente la descrizione di un processo alchemico, sembra che sta descrivendo quello che accade dentro al crogiolo delle forme, no? Tutta l'anima cola passando nel suo fuoco ardente, ma più che dal fuoco l'anima è incantata dalla limpidità, dalla facilità, dal naturale e glaciale candore di questa materia troppo fresca e che soffia il caldo e il freddo. Qualcuno sa che cosa significhi l'apparizione di questa materia e di quale sotterraneo massacro il suo dischiudersi sia il prezzo. Perché se guardiamo il crogiolo dal punto di vista degli elementi che ci sono messi dentro, evidentemente si tratta di un massacro. La rinascita è anche massacro. Qualcuno sa però, qualcuno sa cosa significhi l'apparizione di questa materia. Questa materia è l'unità di misura di un nulla che si ignora. Un nulla, un vuoto che si ignora. Quando mi penso, il mio pensiero si cerca nell'etere di un nuovo spazio, quindi. La virtualità di un discorso senza durata, nel quale discorso senza durata si dischiude una forma, è il momento del dischiudersi di una forma, ecco, questo è anche l'apparire di un nuovo spazio, no? Dell'etere di un nuovo spazio. E poi dice, sono sulla luna, come altri, sono sul loro balcone. Partecipo della gravitazione planetaria. Nelle fenditure del mio spirito. La vita si svolgerà, gli avvenimenti si snoderanno, i conflitti spirituali si risolveranno e io non vi parteciperò. Non mi aspetto niente, né dal lato fisico né dal lato morale. Per me c'è il dolore perpetuo e l'ombra, la notte dell'anima e non ho voce per gridare. Dilapidate le vostre ricchezze lontano da questo corpo insensibile, a cui non importa di nessuna stagione spirituale o sensuale. Ho scelto il dominio del dolore e dell'ombra, come altri l'irradiarsi e l'ammassarsi della materia. Non opero nell'estensione di un dominio qualsiasi, io opero nell'unica durata. Questo è Artaud che chiude un testo nel 27, dove mi sembra si sintetizzino perfettamente il discorso senza durata, l'etere di un nuovo spazio, il suono sconvolgente della materia che prende forma e qualcuno sa cosa significhi questa materia, mi sembra si riassumano in modo chiarissimo e sconvolgente sia gli strumenti di cui Artaud riteneva di disporre, una sapienza che lui avvertiva essere pronta ad essere praticata e anche però la sua impossibilità, l'impossibilità che Artaud visse negli anni 30 di realizzare quella sapienza, no? Forse davvero il problema era che non aveva maestri, chissà. Fatto si è che col passaggio agli anni 30 molto cambia, non nelle intenzioni, ma negli effetti di quello che Artaud si trova a fare. Il 1931, come vi ho già ricordato, credo, nella sessione scorsa, è l'anno nel quale, se Domal vede Uday Shankar danzare e ha il suo incontro con il non occidente, con l'altro dall'occidente, che è il suo oriente, il mondo indù, nello stesso anno, in agosto, Artaud vede una presentazione di uno spettacolo di teatro danza balinese. Quindi, in qualche modo, il teatro indù sta a Domal come il teatro balinese sta ad Artaud. Un cambiamento straordinario che è, così a titolo informativo, testimoniato anche dal fatto che proprio a partire dall'incontro, dalla visione, no? del teatro balinese all'esposizione coloniale di cui vi ho già parlato, appunto, di Parigi del 31, proprio a partire da quell'incontro Artaud ritiene di aver trovato una strada per fare quello che in chiusura del Pesanervi dice io non posso fare. No, io opero certo in una eterna durata, no? Una dimensione, ma non riesco ad accedere a quella materia che è il punto, il salto nella forma, nelle forme, cioè nella ricreazione, nella ricostruzione alchemica. Allora, lui ritiene di aver trovato una strada, ritiene di aver visto, attenzione, un tipo di teatro nel quale esistono segni speciali, esistono segni dotati della potenza simbolica di cui parlavamo poco fa. Non è un caso che proprio con un complesso ricchissimo articolo dedicato al teatro balinese, sul teatro balinese, abbia inizio la costruzione da parte di Artaud di quello che è il suo testo teatrale più noto, e cioè Il teatro e il suo doppio. Il teatro e il suo doppio che raccoglie testi scritti da Artaud fra il 1931, appunto dal momento della visione del teatro balinese, sul teatro balinese cronologicamente primo testo, poi nel montaggio lui darà una sequenza differente ai testi che metterà assieme, ma appunto il primo è quello, quindi è l'avvio del nuovo progetto di Artaud, no? Una via si è data nell'incontro col teatro balinese, quindi dicevo, scritti questi testi del teatro su doppio fra il 31 e il 36, fra 31 e 36, 35 e 36. Cioè appunto quando Artaud chiude, raccoglie questi testi che erano apparsi in vari luoghi, che raccolgono appunto ad esempio i materiali sulla crudeltà, testi sul teatro balinese, sulla messa in scena, sulla metafisica, insomma è la grande e anche la più nota, certamente dicevo, no? Anche in traduzione italiana, in Italia ma non solo, come dire, composizione sulla... idea di teatro che Artaud aveva lavorato, insomma è quello, è la cosa per cui è più noto, no? Il teatro della crueltà di cui parla nel teatro il suo doppio. Ecco, va bene, qua siamo nel cuore delle cose più note di Artaud. Ma allora, cosa incontra Artaud quando vede il teatro balinese? Come vedrete è diverso ciò che egli ritiene di incontrare nella visione del teatro balinese rispetto a ciò che invece ritenne di incontrare Domal, ne parlammo nell'incontro con la danza di Udai Shankar, e diverso sarà poi ciò che Artaud farà di questo incontro, di questa visione. Allora faccio riferimento, ho fatto una scrematura di alcuni passaggi che mi sembrano assolutamente eloquenti per capire, no, che cosa Artaud ritiene di avere trovato. Forse ha trovato il modo per dire l'indicibile. Ha trovato un teatro in cui l'indicibile viene mostrato, un teatro nel quale il tra viene mostrato, viene messo in azione. Vediamo come. Allora, leggo anzitutto qualche breve passo da... appunto dal testo del 31, agosto 1931, sul teatro balinese. Artaud è entusiasta e allora dice: lo spettacolo del teatro balinese, fatto di danza, di canto, di pantomima e pochissimo di teatro psicologico come lo intendiamo noi in Occidente, riporta il teatro a un piano di creazione autonoma e pura, in una prospettiva di allucinazione e di sgomento. In una parola, i balinesi realizzano con estremo rigore l'idea di teatro puro, dove tutto, concezione come realizzazione, vale ed esiste esclusivamente nella misura in cui si oggettiva, si incarna, si realizza, si incorpora sulla scena. I temi sono vaghi, dice lui, estremamente generici, dà loro vita soltanto il complesso moltiplicarsi di artifici scenici che impongono al nostro spirito l'idea di una metafisica derivata da una nuova utilizzazione del gesto e della voce. Poco oltre. Ora, prescindendo dal prodigioso rigore dello spettacolo, ciò che mi sembra per noi più sorprendente e più stupefacente è, sta parlando del teatro balinese, è l'aspetto rivelatore della materia, che pare improvvisamente disperdersi in segni per insegnarci l'identità metafisica tra concreto e astratto e insegnarcela in gesti fatti per durare. L'identità metafisica tra il concreto, la cosa, e l'astratto, il suo segno. Gli attori compongono con i loro costumi autentici geroglifici, vivi e in movimento. Segni in movimento, scrittura in movimento, geroglifici in movimento. E questi geroglifici a tre dimensioni sono a loro volta ricamati da un certo numero di gesti, di segni misteriosi che rispondono a qualche ignota realtà oscura e favolosa che noi occidentali abbiamo completamente represso. In tale intensa liberazione di segni, dapprima trattenuti e poi lanciati all'improvviso nell'aria, c'è qualcosa che si ricollega allo spirito di una operazione magica. E poi danzano, danzano questi metafisici del disordine naturale, restituendoci ogni atomo di suono, ogni frammentaria percezione, come se fosse sul punto di tornare al suo principio originario. E riescono a creare fra movimento e suono un'armonia così perfetta che i rumori di legno cavo, di casse sonore, di strumenti vuoti, sembrano prodotti da danzatori dai gomiti vuoti mediante membra di legno cavo. Sono loro gli strumenti. Ci troviamo così improvvisamente coinvolti in una lotta metafisica e il rigido aspetto del corpo in trance, certo, perché nel teatro balinese ci sono dei momenti culminanti caratterizzati dalla, diciamo, dall'ingresso nella trance da parte degli attori danzatori. Quindi ci troviamo così improvvisamente coinvolti in una lotta metafisica e il rigido aspetto del corpo in trance, indurito dal flusso delle forze cosmiche che premono su di lui, è mirabilmente espresso in una danza frenetica e tuttavia piena di durezze, di angoli, dove si sente improvvisamente iniziare la caduta vertiginosa dello spirito, nuovamente, no? Il crogiolo in cui precipitano, scricchiolando metallicamente gli elementi, no? Dove si sente improvvisamente iniziare la caduta vertiginosa dello spirito. Come se ondate di materia rovesciassero precipitosamente le loro creste l'una sull'altra, affluendo da ogni punto dell'orizzonte per prendere posto in una porzione infinitesimale di fremito, di trance e colmare il vuoto della paura. No, ve lo rileggo. Come se ondate di materia rovesciassero precipitosamente le loro creste l'una sull'altra, affluendo da ogni punto dell'orizzonte per prendere posto in una porzione infinitesimale di fremito, di trance e colmare il vuoto della paura. Allora, è questo che Artaud ritiene di vedere realizzato nel teatro balinese, o almeno è questo che a partire da quell'incontro ritiene di dovere ora necessariamente cercare di attuare. Deve assolutamente cercare di attuarlo. Una piccola nota, un riferimento alla trance. Avevo preparato un video, ma appunto i tempi sono quel che sono, me ne scuso. Quindi lo segnalerò in una nota il link per vedere questo video, notissimo peraltro, molti di voi lo conosceranno già, di Gregory Bateson e Margaret Mead, degli anni 30. Un video nel quale essi riprendono alcuni passaggi di una festa, di una festa teatrale balinese, nella quale appunto si verificano queste cadute nella trance, anche se non si tratta proprio di cadute, perché la trance, ci tengo a sottolinearlo nuovamente, che interessa a questo punto di trance, non è proprio una caduta, anzi, non è un crollo, no? una paralisi, ma è una attivazione, un'attivazione e una, come dire, una mobilitazione, ecco, no? Del corpo dell'attore. Gilbert Rouget, nel libro notissimo che si intitola Musica e Trance, fa una precisazione che mi sembra molto importante. Dice, lui tiene molto a chiarire che cosa sono i fenomeni di trance, in che rapporto stiano con la musica, secondo lui, ma per farlo deve distinguere fenomeni di trance da altri tipi di, come si usa dire, no? Alterazioni dello stato di coscienza. Lui ricorda intanto che trance viene da transire, quindi la trance è caratterizzata da un transito che si manifesta fisicamente nelle tipiche come dire, espressioni, no? Di chi è in trance, e cioè nel tremare e nel danzare. La trance si manifesta sempre attraverso l'accendersi del corpo in un tremore, in un tremolio, in una vibrazione, appunto, che è al tempo stesso anche un danzare o in una danza tremula. Sono di tre tipi, secondo Rouget, le forme di trance. qui a noi non interessa entrare nel dettaglio, che sarebbe meraviglioso e interessantissimo, ricordiamo soltanto che lui dice queste tre forme che poi si possono tra loro anche mescolare, intrecciare, eccetera, eccetera, non c'è mai il fenomeno puro ovviamente, ma insomma si tratta di darsi anche qua un orientamento per quanto schematico, le tre forme sono lo sciamanesimo, la possessione e la divinazione. Sciamanesimo, lo sciamano è colui che fa un viaggio che gli permette di entrare in contatto con gli antenati, con l'antenato e quindi con i morti. La possessione è un'esperienza nella quale il posseduto, nella trance, appunto, viene penetrato da un demone, da un dio, da un antenato, quindi anche lì c'è un contatto con ciò che è fuori dal tempo finito, fuori dal tempo mortale, diciamo così, ma per penetrazione, no? Lo sciamano, come possiamo dire, va incontro, fa un viaggio per cui incontra l'antenato, il posseduto invece lo incarna, l'antenato, no? Lo riceve dentro di sé, e colui che è in trance divinatoria fa invece un'esperienza simile a quella della profezia a cui faceva riferimento Michela Pereira, cioè una esperienza di, come dire, di, sì, simile alla possessione, cioè di messa in prestito della propria, del proprio corpo perché emetta la voce dell'antenato, del Dio, eccetera, no? Quindi tre esperienze in cui sempre il corpo è mobilitato in un processo in cui tremore e danza sono il segno di una compenetrazione. Di una compenetrazione. Infatti, dice Rouget, ricordiamolo nuovamente perché, come già per altri versi Michela Pereira e come noi abbiamo umilmente accennato in apertura, queste caratteristiche che ora ricorda Rouget chiariscono ulteriormente la differenza tra questo tipo di fenomeni efficaci che tanto colpirono Artaud, ad esempio nel teatro balinese, e invece fenomeni di tipo mistico e statico. Allora Rouget dice, se dobbiamo cercare di elencare schematicamente come possiamo i tratti che ci permettono di distinguere la trance da altri fenomeni stravolgenti, sconvolgenti e diffusissimi nelle diverse culture di alterazione della coscienza, espressione orrenda che comunque lui diceva, vabbè, usiamola per capirci. Se dobbiamo cercare questi tratti, allora potremmo dire che la trance è caratterizzata da convulsioni, appunto tremolio, movimento, come dire, movimento accelerato e a scatti, no? Appunto come un tremore accentuato. Trance vuol dire appunto che, e questo è il movimento accelerato, la convulsione, che infatti viene ripetuta, realizzata nel corpo di chi è in trance, trance vuol dire morte simbolica, quindi è la convulsione, no? Il rigidirsi e rilassarsi che caratterizza la morte, quindi una morte simbolica, e in questo senso è transito appunto, transito dalla morte alla vita e dalla vita alla morte. È sempre, dice Rouget, caratterizzata dalla presenza di musica e di danza. È un'esperienza che ha a che fare con una incorporazione, nuovamente, del Dio, quindi chi è in trance incorpora un Dio, ha un'esperienza che è di, come dire, introiezione, di autopenetrazione, insomma, no? Quindi di trasformazione dall'interno dell'esperienza della propria corporeità. Ha a che fare la trance con situazioni di musica, di danza, che si verificano entro una collettività. Non abbiamo fenomeni di trance solitaria, diciamo così, no? Salvo rare eccezioni in cui la trance confina con altri tipi di esperienza, certamente, però lui dice, caratterizziamo questo elemento, la presenza di una comunità, di una collettività, e altro tratto importantissimo, secondo me, della trance, chi ne ha fatto esperienza non può parlare, non può ricordare. La trance è caratterizzata da amnesia. Non abbiamo racconti della trance, abbiamo soltanto racconti da fuori, testimonianze da fuori. Invece i mistici, che dice Rouget, testimoniano di esperienze fondamentali di trasformazione del loro sé, esperienze cruciali di trasformazione, però ne parlano, ne possono parlare. Parlano cioè di esperienze di tipo estatico e non di trance. Parlano di esperienze che hanno a che fare con la estasi. L'estasi mistica, infatti, è caratterizzata, dice Rouget, nella maggior parte dei casi che ci sono descritti da chi l'ha vissuta, da una esperienza di immobilità, non sobbalzi, tremolio, convulsioni, ma immobilità. Quindi un'esperienza che ha a che fare con una, eccola qua, sì, si cade in estasi, vabbè, si sono caduto in trance, sbagliato, si cade in estasi, cioè una uscita dal corpo per cui il corpo cade e rimane inerte, perché l'esperienza estatica è un'esperienza di uscita. Un'esperienza di uscita che è legata nella stragrande maggioranza dei casi al silenzio, accade nel silenzio più profondo, alla solitudine, e è un'esperienza, quella estatica, che differisce dalla trance perché essa è raccontabile, se ne ha memoria. Noi abbiamo esperienza di descrizioni di esperienze mistiche fatte da descrizioni fatte da mistici. Non abbiamo descrizioni di esperienze di trance fatte da chi la trance l'ha vissuta. Questo forse ha a che fare, lo suggerisco scientemente, ha a che fare con ciò che dicevamo prima circa la dicibilità, la ricordabilità, la narrabilità dell'esperienza, del nodo dell'esperienza alchemica, che è un'esperienza di tra, di passaggio nel tra, quindi un'esperienza di transito che è molto affine nella sua struttura, no? Più che nella sua struttura di senso, più che nella sua manifestazione, poi questo non ci interessa in particolare, ma è molto affine a quella trance che tanto colpì Artaud nel testo che abbiamo appena letto e che appunto lui descrive come una porzione, il prender posto, trans come il prender posto in una porzione infinitesimale di fremito, a colmare il vuoto della paura, il vuoto della paura. Va bene, Artaud elabora questa visione, la possibilità quindi di la visione, l'incontro di un teatro nel quale vide realizzata la possibilità di una nuova metafisica derivante da una nuova utilizzazione dei segni, abbiamo letto, no? Laddove i gesti che sono in azione, che si orientano continuamente in atti, sono in grado di portare nella scena l'aspetto rivelatore della materia. Bene, questi segni efficaci, questi gesti che fan segno, sono evidentemente simboli, cioè sono segni che portano in sé caricati di quello che nei segni non si dice, che quello che nei segni non può essere detto, di quello che nei segni non può essere mostrato, caricati dell'invisibile, di quel che è visibile, della invisibilità del visibile, non staccati, non sganciati, ma in qualche modo risonanti di tutta la loro invisibilità, risonanti cioè di quel tra che scompare nel darsi dei poli della relazione drammatica, della relazione rappresentativa, cioè dell'azione, dell'attuarsi di un'azione, cioè l'azione che accade e il suo segno, oppure l'oggetto e il suo significato. Bene, Artaud dice si tratta di una nuova metafisica, cioè di una nuova esperienza e concezione della realtà che nasce, che deriva da una nuova utilizzazione dei segni, l'abbiamo letto. Quindi si tratterà, dice Artaud, di fare una metafisica incarnata del linguaggio articolato, cioè del tempo, una metafisica del tempo riportandolo a quella emergenza delle cose con i loro segni che è al di qua del tempo, che è nel fremito silenzioso e indicibile del tra, della trans, potremmo anche dire. Ci sono altri due passaggi che volevo leggervi dal teatro Il suo doppio, in questo caso da un altro testo che si chiama Il teatro alchimistico, che mi sembra chiariscano ulteriormente la strada che Artaud sta prendendo, la strada che Artaud ha visto e che ritiene di poter realizzare. Bisogna andare in cerca di segni efficaci, imparare a realizzare segni efficaci, il segreto nel simbolo, lì in quel tra accade la potenza rigenerativa delle cose e dei loro segni, la vera conoscenza è la capacità di stare in quel tra, perché lì c'è la metamorfosi, perché lì c'è la madre materia, perché lì c'è la potenzialità esplosiva e invisibile, indicibile, a partire da cui accadono tutti i visibili e tutti i dicibili. Bene, allora, siamo nel teatro alchimistico, un testo che Artaud scrive successivamente a quello sul teatro balinese da cui leggevamo poco fa, e leggiamo, ormai credo per noi queste affermazioni di Artaud saranno facilmente recepibili, no? Per questo mi permetto di leggerle al volo. Esiste fra il principio del teatro e quello dell'alchimia una misteriosa identità di essenza. Il teatro, come l'alchimia, considerato in quella che è la sua più profonda radice, è legato a un certo numero di fondamenti, comuni a tutte le arti, che nel campo dell'immaginazione e dello spirito tendono a una efficacia analoga a quella che nel campo fisico permette di produrre realmente oro. Vi prego di prendere alla lettera quello che Artaud sta dicendo. Ve ne prego, perché è la raccomandazione e anche che ho fatto a me stessa, e anche il metodo che mi sono data negli anni di lettura di Artaud: prenderlo sul serio, cioè parola per parola. Il grande sforzo di chiarificazione che egli sta facendo e che continuerà a fare nei suoi scritti implica un lettore che accetti questo modo di dire, che lo legga così come è scritto. E qui c'è scritto che il teatro, come l'alchimia, è legato a un certo numero di fondamenti comuni a tutte le arti. Il teatro e l'alchimia fanno quello che è comune a tutte le arti, e che si può dire da una parte, nel campo dell'immaginazione, che sono in grado di produrre un'efficacia di un certo tipo, che sul piano del campo fisico consiste nel produrre realmente l'oro. È l'attuazione della medesima pratica, produzione reale dell'oro. Ma l'oro è l'oro alchemico, che è appunto la trasformazione della materia attraverso il passaggio da quel tra, dentro a quel tra, che viene incorporato nella materia stessa, la quale dunque si rivela materia simbolica, materia riempita del proprio tra, riempita di quella vibrazione, di quel sussulto, di quell'infinitesimale punto di trance, diceva Artaud poco fa, che è il vuoto che spaura, ma da cui sempre e comunque possono uscire forme. E tutti i veri alchimisti, dice Artaud poco avanti, sanno che il simbolo alchemico è un miraggio, come è il teatro. Tali simboli non sono cose, no? Il simbolo alchemico è un miraggio, cioè non è una cosa il simbolo alchemico, eccolo qua. Non è la figura che il simbolo alchemico mostra, il senso e il potere, l'efficacia del simbolo alchemico, ma è quello che il simbolo alchemico non mostra mostrandolo. Ma infatti tali simboli, dice Artaud, quelli che lui sta cercando e che ha visto, ha intuito essere realizzati in un certo tipo di teatro, di cui noi abbiamo completamente perduto, dice lui, rimosso addirittura, no, la memoria. Tali simboli, indicando quelli che si potrebbero definire gli stati filosofici della materia, avviano già lo spirito verso un'ardente purificazione, una unificazione, una consunzione delle molecole naturali, verso un'operazione cioè che permette, a furia di spogliamento, di ripensare e ricostituire i solidi secondo una linea spirituale di equilibrio in cui alla fine ridiventano oro, ridiventano materia purificata, perfezionata. Noi non sappiamo vedere quanto il simbolismo materiale usato per indicare questa misteriosa operazione corrisponda a un simbolismo parallelo nello spirito, ad una messa in opera di idee e apparenze attraverso le quali si designa e può filosoficamente distinguersi tutto ciò che vi è di teatrale nel teatro. Forse è già chiaro che il genere di teatro a cui alludo non ha nulla a che vedere con quella sorta di teatro sociale o d'attualità, dove le idee che in origine animavano il teatro sono ancora presenti soltanto come parodie di gesti, irriconoscibili, tanto è mutato il loro significato. Ora, fare la metafisica del linguaggio articolato, dicevamo, no? Fare la metafisica del linguaggio articolato, cioè indurlo a esprimere quello che di solito non esprime. Scrive così Artaud, ad esempio, un altro testo che si chiama La messa in scena e la metafisica. Sono dunque proprio parole che ricalcano ciò che noi cercavamo di suggerire poco fa, no? Anzi, forse quello che noi cercavamo di suggerire ricalca quello che abbiamo letto in Artaud. Vi leggo questo breve passaggio. Fare la metafisica del linguaggio articolato significa indurlo a esprimere ciò che di solito non esprime, significa servirsene in modo nuovo, eccezionale, inusitato, significa restituirgli le sue possibilità di scuotimento fisico. Significa frazionarlo, distribuirlo attivamente nello spazio, significa prendere le intonazioni in modo assolutamente concreto, restituendo loro il potere originario di sconvolgere e di manifestare effettivamente qualcosa. Significa ribellarsi al linguaggio e alle sue fonti bassamente utilitarie, in trasmissione di messaggi, dicono gli idioti. Alimentari, si potrebbe dire, alle sue origini di bestia braccata. Significa, infine, considerare il linguaggio sotto la forma di un incantesimo. Riportare il linguaggio alla potenza incantatoria che è alla sua radice. Linguaggi, le parole, sono incantamenti e incantesimi originariamente. Fanno accadere le cose e i simboli che sta cercando Artaud sono particolari segni in azione, segni incorporati che mostrano la cosa che accade, ciò che è segno della cosa che accade e il processo, il movimento che lega e scioglie, che tiene assieme l'accadere della cosa e il suo segno. Quindi è una struttura, potremmo dire, triadica quella del simbolo che stiamo qua evocando con Artaud. Come funzionano gli incantesimi? Quando sono incantesimi agiti, non osservati. Chi agisce l'incantesimo insieme incarna l'accadere, no? Coincide nella sua azione con l'accadere della cosa che fa accadere, del segno, della formula mediante o del gesto mediante cui fa accadere quella cosa e del legame tra quei due poli, cioè del tra, che è simbolicamente la commessura tra quei due poli e che non ha che non è una cosa, che non è dicibile, che non è un segno, non è né segno né cosa, ma è il processo gestuale della formazione dei due poli, cose e segni. Il processo gestuale della loro formazione, della loro divaricazione, del loro comporsi e distinguersi è appunto quella trans che abbiamo evocato poco fa e che diventa emblematicamente la realtà, emblematicamente, non bisogna essere, cioè non è che si tratta di andare in trance, è che la trance, come la vede Artaud, realizzata ai Varinesi, mostra quell'aspetto che forse anche in altri modi si potrà mostrare, ma che certo ha quella natura, è l'aspetto che ha la natura di tenere assieme cose e segni e il processo del loro emergere, incarnandolo. È questo che Artaud cercherà nel teatro. È questo che Artaud cercherà nel teatro, secondo me, a partire dal 1931. E l'espressione notissima su cui noi non ci soffermeremo, non perché non sia importante, ma perché il nostro cammino ci spinge altrove e perché in fondo, anche senza soffermarci su questa espressione, la potremo capire se seguiremo il seguito del lavoro di Artaud, no? che proverò a raccontarvi nel tempo che abbiamo. Ecco, l'espressione è teatro della crudeltà. Artaud chiamerà teatro della crudeltà quel teatro che realizza e che reitera il bilico del tra, cioè che realizza e reitera una postura impossibile che mostra l'indicibile insieme al detto. Chiamerà teatro della crudeltà, e lui dirà, io dico crudeltà come potrei dire vita, rigore, necessità, precisione. Quindi il teatro della crudeltà non ha niente a che fare con spargimenti di sangue o orecchie tagliate, eccetera, come invece malamente a volte si è interpretato, pensando che fare il teatro della crudeltà che ha immaginato Artaud sia fare un gran casino sulla scena. Non si trattava di quello, l'Artaud lo scrive chiaramente. Teatro della crudeltà è espressione con la quale Artaud nominerà un teatro nel quale sia possibile attingere rigorosamente la postura della composizione simbolica che attinge e incarna nell'attore crudele il reciproco capovolgimento dei poli gesto-atto, forma-informe, astratto-concreto, cosa-segno. Ecco, è il punto della emergenza della polarizzazione, quello che è il teatro della crudeltà, secondo me, come Artaud lo ha concepito, è quel punto che il teatro della crudeltà deve poter realizzare. Se vorrete, potrete rileggere per mettere al vaglio questa ipotesi interpretativa che molto umilmente e rapidamente vi suggerisco, potrete leggere le pagine specificamente dedicate da Artaud al suo progetto di teatro della crudeltà, dove quello che abbiamo detto sino a qui, una nuova metafisica basata sul nuovo uso dei segni, una potenza simbolica che racchiude il segreto dell'indicibile della arte trasmutatoria, cioè dell'alchimia, quei testi, dicevo, nei quali Artaud descrive il suo progetto del teatro della crudeltà, i manifesti del teatro della crudeltà, le lettere sul linguaggio che gli scrive contestualmente, i piani di lavoro, insomma, che cerca di indicare, insomma, come via. È la via che Artaud seguirà, e di teatro della crudeltà egli scriverà, parlerà e lo praticherà, secondo me, fino alla fine dei suoi giorni, in forme inedite, in forme altre, in forme nuove. Ma che questo, no, questo tipo di potenza compositiva, simbolica, e la possibilità di stare in trance, cioè di stare nell'impossibile tra, di permanere nel punto impossibile dell'impermanenza, dove, no? Dove in un sussulto accadono la cosa e il segno, accade l'azione e il suo senso. Ecco, in quel punto impossibile, sfuggente, evanescente, lì, che questo stare lì sia il punto nodale della ricerca di Artaud, la strada che Artaud cercherà di svolgere nella sua ricerca, nel suo lavoro su di sé, nel suo teatro della crudeltà, io ecco che questo sia il punto, ne sono al momento certa, cioè mi sentirei di scommetterci, insomma, no? Poi leggerete voi i testi che vi indicherò nella bibliografia. Ricordo tra l'altro che l'ultima frase dell'ultimo testo che Artaud immaginò come chiusura della raccolta Il teatro e il suo doppio, quindi l'ultima frase dell'ultimo testo che Artaud decise venisse collocato in chiusura del teatro e il suo doppio, quindi la chiusura del suo, della sua raccolta di tesi sul teatro, che ha al cuore la nozione di teatro della crudeltà, bene, quell'ultima frase, che è tra l'altro una frase caduta, una frase che non è stata pubblicata, e della cui caduta Artaud si lamenterà, dicendo a un suo amico, si chiamava Jean Paulhan, di cui adesso riparleremo, scusa, ma mi pare che nel testo che apparve per la prima volta sulla Nouvelle Revue Française e che dopo Artaud ripubblicherà appunto nella raccolta, dice, nel testo, guarda che è caduta l'ultima frase, peccato perché era la più bella, scrive lui, e lo scrive quando tra l'altro era già via, lontano dall'Europa, insomma, no? Verso il suo oltre, cioè verso il Messico. Artaud, dicevo, in quell'ultima frase dice: chi conosce ancora il gesto che lega e scioglie veramente, senza forma e senza somiglianza, e dove ogni forma e ogni somiglianza, ad esempio, dice, uso l'immagine di un cavallo, no? Del cavallo che viene mimato in uno spettacolo di cui lui sta parlando, ecco, l'emergere della forma non è altro che appunto una apparizione al limite di un grande grido. Ricordate, ne abbiamo già parlato, amici, di questa frase, ciò che lega e scioglie veramente. E nello stesso testo, Artaud aveva detto che nello spettacolo di cui stava parlando, che era uno spettacolo di Jean-Louis Barrault, Autour d'une mer, c'era tutto, era uno spettacolo bellissimo, però del teatro, dice lui, manca la testa del teatro, cioè il culmine, no? Del teatro, del vero teatro, e questa testa è il simbolo. Ecco, lo dice chiaramente, no? Non ci sono simboli in questa pièce, in questa realizzazione, in questa messa in scena, e poi allora per questo concludeva dicendo: ma chi conosce ancora il gesto, cioè qui spiega che cos'è simbolo, il gesto che lega e scioglie veramente senza forma e senza somiglianza, e dove appunto tutte le forme, no, emergono come al limite, al bordo di un grande grido. Ecco, questa possibilità di realizzare segni simbolici, di incarnare la simbolicità dei segni, ecco, questa possibilità è ciò che Artaud cerca, ma è anche ciò che Artaud riterrà essere la radice della vera cultura. La radice della vera cultura. Essere colti, scrive Artaud, è bruciare forme. Essere nel punto in cui tutte le forme precipitano, è il punto del crogiolo, no? E da cui riemergono. Essere colti è essere trasformatori, essere tra le forme, essere nel trance, è imparare a permanere nel trance, perché lì si ricostruiscono le cose, perché lì ogni volta si ricostruiscono le cose. Il punto della trasformazione, della trasformazione, dell'azione tra le forme. E questa radice culturale, questa radice della vera cultura, dice Artaud, e lo spiegherà apertamente nei testi messicani, questa radice è anche il senso, o meglio, l'unica possibilità di una realizzazione piena di ciò che io, Artaud, intendo per rivoluzione. E qui ritorna al tema politico sul quale si era consumata, tra le altre cose, la rottura con i surrealisti. Ne abbiamo già fatto cenno 2 settimane fa, nella sessione scorsa, e forse anche per certi aspetti si era consumata anche la presa di distanza da Daumal, il quale non bretonianamente, non dogmaticamente e tuttavia filosoficamente sì, ad una lettura hegelo-marxiana della rivoluzione, come dire, non venne mai meno. Invece abbiamo visto che per Artaud quel tipo di lettura della rivoluzione è inevitabilmente votato al fallimento, perché è una rivoluzione parziale e illusoria. Ed è parziale e illusoria perché non coglie il vero tema, che gli era stato invece rimproverato essere antirivoluzionario, ovvero il tema dell'addestramento al passaggio nel punto del tra, in cui tutte le forme si rigenerano, si ricostruiscono e si rifà mondo e si rifà uomo. O una rivoluzione sarà capace di questo, oppure una rivoluzione sarà impotente, inefficace. Lo leggeremo magari dopo rapidamente. Allora, prima della pausa, riassumiamo così quello che abbiamo letto in questi rapidi passaggi, che trascriverò nelle note che condivideremo sul nostro sito, affinché possiate rileggerli e meditarli. Mi rendo conto che richiedono una lettura lenta, attenta, reiterata. Dicevo, riassumiamo quello che abbiamo rintracciato, quello che io ho cercato di ricamare attraverso questa minima me ne scuso, selezione di testi da Il teatro e il suo doppio. Il tra è il senso del simbolo, è la funzione del simbolo, ha natura simbolica e il suo agire, la sua efficacia è quella del vuoto che spaura, certamente, no? Del vuoto che spaura, vuoto che unisce e separa le cose e i segni, l'azione, la rappresentazione, i poli del senso, unisce e separa, lega e scioglie veramente, e in questo senso, notatelo, per chi ha seguito le precedenti sessioni, il tra del symbolon, il tra simbolico, che è la sfida posturale dell'attore crudele, secondo Artaud, ha gli stessi caratteri del ka indù, dello zero indù, del vuoto indù. Quello zero, quel vuoto generatore, ricordate, ka, ka, chi? Zero. Chi genera, ricostituisce, da chi emergono tutti gli esseri? Da zero, da vuoto. Ma non un vuoto assoluto, evidentemente. Nella lettura che Artaud, secondo me, sta proponendo della potenza dei simboli incarnati come potenza trasformatrice, perché sono legate ad una sapienza posturale che l'attore crudele sa incarnare. Ecco, nella lettura che Artaud sta proponendo non si tratta di un vuoto assoluto, no? Ma di un vuoto relazionale. È il vuoto che emerge tra e che al tempo stesso consente l'emergere di poli relazionali. È il ka tra, è un ka interstiziale, è tra gli istanti, tra le parole, tra i fatti, tra i dati, tra le cose come sono, tra gli elementi, no? Che, tra gli enti, potremmo anche dire, che sono dati. Ecco, è tra ciò che è dato che emerge il ka che non è dunque una cosa, non è un segno, non è una forma, e nel quale, tuttavia, accade quella ricapitolazione, ricordate, lo zero, il ka, non è un numero, infatti, lo zero per gli indù, no? Dicevamo, non è un numero, è la ricapitolazione di una sequenza, un cambio di serie, no? È la chiusura di una serie e l'emergere di un'altra. È quasi come l'uroboro, no? Che è uno dei segni alchemici. Il serpente che si chiude in se stesso, circolare. Quindi il tra ha natura simbolica perché indica proprio quel vuoto che unisce e separa, che è emergenza tra i dati e al tempo stesso possibilità di esplosione dei dati, ed è una ricapitolazione di tutti i dati, un ricapitolarsi del tempo, potremmo dire, un ricapitolarsi di tutti i segni, un rifondersi e un riesplodere. Come, esattamente come accade nel crogiolo. Ecco, essere, nel crogiolo alchemico, ecco, essere colti è bruciare forme, scrive Artaud, cioè è farsi crogiolo, essere il crogiolo delle forme e imparare con la disciplina a abitare quel punto evanescente che è il ka, lo zero, che non è un niente. Non è un nulla erroneo, dice anche Artaud. Non è un niente, non è nulla erroneo. È un nulla, appunto, pulsante. Quel punto, quindi quell'infinitesimale sussulto che è trans e metabolè, trasformazione. Credo che possiamo fare adesso la nostra pausa, che farei di 10-11 minuti, sto guardando l'orologio, così da ricominciare puntuali alle 5 e usare con calma, spero, il tempo che ci rimane per questa sessione. Facciamo la pausa.